Allora, parliamo di Sant'Agostino per invitarvi anche a leggere qualcosa e diciamo subito che Agostino è meraviglioso, è difficile insieme, però è veramente meraviglioso e capite subito una delle cose più gravi è che noi di Agostino non sappiamo niente. A scuola si fa al massimo una lezione di filosofia perché si bypassa completamente ed è segno, se volete, subito della pochezza culturale della nostra Italia. È rarissimo trovare una persona che nel liceo classico che io ho fatto, per esempio, parli seriamente, certo così ho bisogno di stare un mese, almeno due mesi, eccetera, no? È un autore che viene bypassato come fosse acqua fresca, no? E vedremo che è una delle persone che ha detto delle cose decisive su alcuni problemi che sono fra i più grandi dell'umanità, no? E mi piace subito aggiungere, per attualizzare anche questo lavoro che fa il vostro parroco e che io incoraggio, e io credo che noi dobbiamo ritornare a puntare alto sui classici a scuola e sui classici della spiritualità. C'è stato un testo molto bello, un articolo che ho ripreso sul sito Gli Scritti, che su cui molti di voi sanno che lavorano, di Giorgio Israele, che è un professore di storia della matematica all'università. Lui diceva: contro le baby squillo leggiamo le poesie. Cioè il problema è che noi non leggiamo più a dei ragazzi degli autori che parlano della dignità dei sentimenti. Lui, notate, è un matematico che dice questo. Lui dice: nella scuola noi gli leggiamo delle cose da quattro soldi, commentiamo i fatti del giorno, cioè noi dobbiamo leggergli le grandi cose. Che c'è da stupirsi che una ragazza si attacca ad una cosa se noi non gli abbiamo curato un valore che sia uno? Come società non è colpa della scuola, dei genitori, cioè è facile. Il problema è che la nostra società ha smesso di puntare in alto. E quando tu non punti in alto, è chiaro che l'altro scende. Non te ne stupire, cioè noi dobbiamo puntare in alto. Allora prendo solamente alcuni aspetti, leggendovi dei testi, dei passaggi. È vergognoso parlare di Agostino in 45 minuti, io non sono all'altezza, perché veramente, sapete, è un autore gigantesco, e tu dici a uno: parla di Gesù Cristo, hai 45 minuti per parlare di Gesù Cristo, cioè, ma che cosa devi dire? Cioè, chiedete, Agostino non è Gesù Cristo, però provo solo a fare degli accenni per farvi amare qualcosa e farvi andare, come diceva il vostro parroco, ai testi, no? Allora, un primo aspetto: Agostino è uno dei grandi maestri che ha spiegato, mostrato, proposto all'uomo il valore dell'uomo, il valore del cuore umano. Voi sapete che le confessioni sono un libro scritto in vari capitoli dove Agostino parla di se stesso, cioè racconta se stesso, e la parola confessione, confesso in latino, vuol dire che confessa che Dio ha agito in lui e confessa dinanzi a Dio il suo peccato, cioè vede la grandezza di Dio, vede la sua piccolezza e vede se stesso. Questa cosa è enorme, cioè come dire, che cos'è la cosa più grande che c'è da dire nella vita? La vita dell'uomo. La vita di te stesso. Tu sei una nonna, pensi, non conosci internet, ma chi se ne importa? Parla del tuo cuore, parla del tuo bisogno di Dio, parla del tuo matrimonio, parla dei desideri che hai avuto, di quelli che hai realizzato, parla del tuo peccato e tuo nipote ti capirà. Cioè, quello che è interessante non è raccontare chissà che cosa, è raccontare come cambia il cuore. Come fa il cuore ad imparare ad amare? Perché il cuore prima è triste e poi è dolce? Perché prima è peccatore e poi è guarito? Perché prima non ama e poi ama? Com'è cambiato il tuo cuore? C'è stato un momento che eri cattivo e poi sei stato buono, che non sapevi perdonare e poi hai perdonato. Le confessioni sono un racconto in cui Agostino racconta la sua vita, ma racconta della sua vita il suo cuore. Qui avete un primo brano che secondo me già vale tutto Agostino, ma questo è un brano del libro decimo. E vediamo solamente la parte, le parti in neretto. Se voi guardate, Agostino comincia a dire: che cos'è la memoria? Cioè, come faccio io a ricordare il passato? Se ci pensate, uno si ricorda delle cose da bambino, si ricorda poi altre cose, non se le ricorda. Cioè, che cos'è la memoria? Come fa a stare in me il passato? Che cos'è la memoria? Che cos'è? si domanda che cos'è il tempo, cioè il tempo, che cosa, io sono adesso, ma ieri, ma domani, cioè io domani non ci sono, però io so che c'è domani, ieri non esiste più, cioè ieri esiste o non esiste? Dove sta ieri? Ieri sta dentro la mia memoria, cioè come fa ciò che non esiste più? Mio nonno che è morto, sta, cioè come faccio io a far esistere una cosa che non è più, no? E dice oltretutto questa frase, guardate che è bellissima, eppure gli uomini vanno ad ammirare le vette dei monti, le onde enormi del mare, le correnti amplissime dei fiumi, le circonferenze dell'oceano, le orbite degli astri, mentre trascurano se stessi. Cioè, uno va alle Seychelles, va all'Himalaya, voglio andare in Tibet, voglio andare in Cina, voglio andare a New York, voglio andare a vedere Barcellona, Gaudì, voglio andare a vedere l'isola Maurizio, voglio andare a vedere gli orangutanghi dentro. Ma il tuo cuore l'hai visto? Ma cosa pensi veramente? Ma chi sei? Ma cosa ami? Cos'è l'amore? Cioè, la cosa più grande, che è più grande dell'Himalaya, è il cuore dell'uomo. Il peccato dell'uomo si vede dal fatto che cerca tutto, ma non sa leggere se stesso. Cos'è l'amore? Cos'è la tristezza? Perché sei triste? Perché non sei felice? Perché? Perché tuo figlio non è felice? Perché tuo marito non è felice? Cioè, cos'è il cuore? Di cosa ha bisogno il cuore? Ve l'ho messo anche in latino, l'unico che ho messo anche in latino, c'è tutta la frase in latino e poi dice et relinquunt se ipsos nec mirantur, e abbandonano se stessi e non si ammirano. È chiaro che Agostino vede il cuore come capace di Dio, cioè il cuore umano è capace di cercare Dio, di amare la croce, di amare l'amore, di amare il perdono, di amare l'eternità, no? Ma il dramma è che l'uomo non si ammira, l'uomo abbandona se stesso. Mi permetto anche qualche battuta di attualità, posso, signor parroco? Oppure facciamo un esempio, no? Una cosa che secondo me è molto, molto importante, no? Pensate a per esempio il grande uso che sempre più fanno i giovani, ma anche noi, io sono uno di questi, per esempio dei media, di internet, di Facebook, di WhatsApp, no? Cioè, vi rendete conto che le persone non sanno più stare da sole? Cioè, cosa succede? È una cosa utile, perché se io ho una cosa bella, la cosa bella di Facebook, io cioè non solo leggo, ma io ti regalo una cosa, cioè Facebook non è una cosa cattiva, è una cosa problematica come tutte le cose umane, no? Non è una cosa né buona né cattiva, è una cosa che ha delle cose, ma qual è però il suo limite, il problema, cosa ingenera nella cultura? Voi trovate un giovane che pensa, che cammina e gli chiedi che stai facendo? Sto pensando, sto pregando, sto cercando di capire, no! Perché lui comunica sempre, cioè il che vuol dire che non ammira il cuore, non ammira se stesso, non ammira il cuore dell'altro. Sapete, il dramma è del nostro tempo è il silenzio, la capacità di dire prima di prendere una decisione, no? Ma perché ammiri il cuore? Perché il cuore è bello. Cioè, se il cuore non è bello, non hai niente, cioè ti butti sulle cose belle, le foto degli altri, i video degli altri, le clip degli altri, le cavolate che scrivono gli altri. No, guarda il tuo cuore, che c'hai dentro di te. Questo è il problema di oggi. Agostino già diceva ai suoi tempi, dove non c'era niente di questo. La gente va a vedere gli oceani, va a vedere il mare, va a vedere le montagne, va a vedere le vette dei monti, le onde del mare, non c'erano ancora i surf, eccetera, no? Però va a vedere e non ammira se stesso. Questi giorni sto continuando a parlare della creazione, e una delle cose straordinarie, pensate il Cantico delle Creature di San Francesco. Voi sapete che San Francesco, una cosa che va detta anche a scuola o nella catechesi, sapete che San Francesco comincia parlando, prima parla di Dio, perché ammira Dio, cioè l'uomo è l'unico essere che ammira Altissimo, Onnipotente, Buon Signore, tuo è solo l'audio, l'onore, tonno e benedizione, a te solo Altissimo se confanno, e nulla uomo ne degno te mentovar. Cioè, Francesco non ama il passero, ama Dio. Poi parla delle creature e poi dice beati quelli che perdonano per lo tuo amore, beati, cioè arriva a dire meglio dei passeri sono i quelli che sanno perdonare. Cioè è ammirato, come fa una donna tradita dal marito dopo una fatica di anni a rimetterselo nel letto? Che meraviglia! Come fa la famiglia Bachelet, ucciso Giovanni, a dire io vi perdono? Com'è possibile? Cioè, come può un uomo perdonare per l'amore di Dio, dice Francesco? Questa è la meraviglia. Com'è possibile? Capite? L'uomo ammira tutto, ma perché non ammira la capacità dell'uomo di trovare Dio, di vivere la beatitudine divina? Ecco, Agostino è il grande testimone di questo, è il grande testimone della storia del cuore umano. Il cuore umano è un cuore che può odiare, che può amare, è un cuore misterioso, un cuore che cerca Dio, ed è più, il cuore umano è più grande dell'universo intero. Un'altra frase moderna che ci può aiutare a capire questo, una frase sempre che ha a che fare con la creazione, una frase di von Balthasar, grande teologo del secolo scorso. Von Balthasar dice: cerchi una prova e sei tu stesso la prova. Cerchi la prova dell'esistenza di Dio, traduciamo, tu sei la prova che Dio esiste. Cioè, come fai a essere certo che Dio esiste? Da dove? Dai tramonti? No, lo vedi molto di più dal fatto che tu sei capace di pregare, tu sei capace di amare, tu sei capace di peccato, tu sei libero, tu sei la prova dell'esistenza di Dio. Se tu credi di essere bello, se tu vedi la bellezza del cuore umano, cioè se tu vedi la grandezza della tua vita, tu dici: ma come può Dio aver fatto una cosa così grande? Il paradosso dell'uomo è che noi vediamo Dio nell'universo, nel Big Bang, che è giusto, non è sbagliato, lo vediamo in sì, e non lo vediamo in Papa Francesco, non lo vediamo in Don Riccardo, non lo vediamo in nostra moglie, in nostro marito. Cioè, nostro marito è la prova che Dio esiste, nostra moglie è la prova che Dio esiste, più che non le Seychelles. Lì è il mistero della vita. Seconda cosa, questo cuore umano ha una caratteristica, ha il desiderio. Cioè, il cuore umano ha un desiderio che è infinito, che non si sazia finché non trova Dio. Voi sapete che all'inizio delle confessioni, non l'ho messa perché è talmente famosa e per uscire dalle cose conosciute, no? Il cuore umano è sempre non in pace, non è mai in riposo e non trova requie, non trova il suo posto dove stare finché non riposa in Dio. Cioè, il cuore umano non potrà mai essere riposato se non c'è Dio. Notate che questo vuol dire che in realtà non è così sbagliato che noi ci agitiamo. Cioè, l'agitazione, hai voglia di dire a tua moglie stai calma, c'hai tutto. No, tua moglie non c'ha tutto perché non crede, perché non spera. Non è che il problema è capire, e qui cerchiamo di capire questo, che tua moglie è agitata non perché gli manca lo stipendio, perché gli manca la vacanza, non sa se sta vivendo nella volontà di Dio. Finché il tuo cuore non sta nella volontà di Dio, non c'è il riposo. E Agostino lavora su questa cosa, diciamo è un tema enorme, si potrebbe dire che è uno dei due grandi temi di Agostino, l'altro è il male, poi lo vedremo, no? La grande riflessione di Agostino è: per tutta la vita lui ha cercato e non ha trovato finché non ha trovato Dio. Agostino ha avuto un momento molto, se volete, non è chiaro che cosa ha fatto, ma Agostino di sicuro ha cercato le donne e non ha trovato pace nel sesso, non ha trovato pace nell'affettività. Aveva avuto una donna, non sappiamo il nome, si chiama Illa, da questa donna ha avuto un figlio, Deodato, che si è battezzato con lui, ma lui sentiva che non andava bene, cioè non bastava nella vita sposarsi. Ha avuto un grandissimo successo, lui è stato retore imperiale, è stato un uomo di grande cultura, era diciamo il primo, era il portavoce, come il portavoce del Presidente della Repubblica, diciamo, era la persona che ufficialmente parlava a nome dell'imperatore, era il retore ufficiale a Milano, andò per questo, no? Nella Roma di allora, che è molto simile a quella di oggi, c'è un filosofo pagano che dice questo: a Roma, e Agostino sicuramente si sarà scandalizzato, a Roma si trovano in un momento di crisi economica persone che licenziano un professore di filosofia o di retorica e tengono 10.000 ballerine. Non è una riflessione politica su personaggi di... ma pensate alla televisione, no? Cioè, cosa vuol dire che noi, che cosa abbiamo in televisione? Noi paghiamo persone che stanno lì con il seno di fuori, che stanno lì a ancheggiare, cioè noi non abbiamo la cultura, cioè in una situazione di povertà, e quindi lui sfugge da questo, cerca la cultura, poi la cultura non gli basta. E in particolare c'è un testo molto interessante che si chiama La lettera proba, che potrebbe essere per esempio un testo da leggere. La lettera proba è una lettera sulla preghiera, che però Agostino affronta con l'ottica della felicità, con l'ottica del desiderio. Proba era una vedova romana che viveva dove adesso è Trinità dei Monti. La sua casa è più o meno dove adesso c'è la chiesa, dove ci sono i monaci nelle città, la chiesa dove c'era la famosa scuola, c'è tuttora la scuola francese, no? Che dalle suore, e lei viveva lì. Poi quando arrivarono i barbari, lei fuggì in Africa, e dall'Africa scrisse ad Agostino lettere dicendo: Agostino, che l'aveva conosciuto a Roma, quindi perché Agostino è venuto a Roma due volte, quando ancora era manicheo e poi quando è tornato già battezzato per tornare in Africa, no? Quindi in questi due viaggi ha conosciuto Proba, probabilmente tutte e due le volte, e Proba va in Africa, era vedova, e da vedova gli dice: come faccio a pregare bene? Cos'è la preghiera? Come devo pregare? E sapete Agostino cosa gli risponde? Agostino risponde: pregare vuol dire chiedere la cosa più importante a Dio. Che cos'è la cosa più importante che bisogna chiedere a Dio? A Dio bisogna chiedere che cos'è la felicità. Cioè, Dio bisogna chiedergli come si fa ad essere felici. Risposta meravigliosa. E poi spiega, gli dice: noi pensiamo di sapere cos'è la felicità, ma in realtà, se noi ci analizziamo, noi dinanzi alla felicità abbiamo una cosiddetta, vedete la frase presa dall'enciclica di Benedetto XVI Spessalvi, che prende questo testo, noi abbiamo una docta ignoranza sulla felicità. Il termine latino è docta ignorantia. Cioè, lui dice, dinanzi alla felicità l'uomo sente di non essere felice. Quindi se la sera è molto difficile che uno vada a letto dicendo sono felice. È raro trovare una persona che è veramente felice della sua vita, no? Quindi l'uomo dice, l'uomo sa di non essere felice. Ma se voi gli chiedete perché non sei felice, lui dice non lo so. Cosa ti manca veramente? Tu sei sicuro che avuta questa cosa sarai felice? Il problema del desiderio dell'uomo, della felicità, è che l'uomo sa che la felicità esiste, ma non sa in cosa consiste. La cerca, ma non sa esattamente che cos'è. È la dotta ignoranza. E allora poi spiega Proba. È un passaggio, lo semplifico molto, come dire, in tre gradini. Lui dice, la felicità è composta da tre cose, non sono cose, lo vedremo, una sono le cose e le altre due non sono cose, che sono unite, dove è solamente l'ultima che dà il significato delle altre due, no? Lui dice, prima cosa, noi cerchiamo la felicità dentro le cose stesse. Cerchiamo la felicità nell'avere la pensione, nell'avere la salute, nell'avere le cose. Se voi guardate, no? Siamo in fondo a pagina 1. Quale consolazioni possono arrecare le ricchezze, le più alte dignità, gli altri beni di tal fatta? Cioè, lui riflette su le cose, no? E arriva a dire, questa frase anche potreste segnarvela per tutta l'eternità, siamo a pagina 2, più o meno alla riga decima, in tutte le cose umane, pagina 2, riga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, in tutte le cose umane nulla è caro all'uomo senza un amico. Cioè, è vero che io voglio la pensione, ma se io ho la pensione e i miei nipoti non mi amano, e i miei nipoti mi pettegolano dietro, e mio marito mi tradisce, io della pensione non so cosa farci. Cioè, io voglio le cose. Agostino non disprezza che l'uomo voglia le cose, notate bene, cioè non è uno stupido che dice le cose non servono, i libri non servono, non serve avere una casa ordinata, non serve non avere del cibo buono, certo, ma se io ho il cibo buono e non ho l'amicizia, io non so cosa farmene del cibo buono, perché il cibo trova la sua forza nell'essere mangiato con gli amici. C'è un rapporto fra le cose e l'amore, fra le cose e l'amicizia. Cioè l'uomo in realtà, se è uomo, sente che il suo desiderio non è nelle cose, ma è nell'amicizia. Perché è l'amicizia che rende buone le cose. Le cose servono per essere amici, le cose servono per vivere bene, non il contrario. E fa questo esempio, no? Torniamo indietro, a pagina 1, le ultime due righe. Se infatti ci angustiasse la povertà, ci addolorasse il lutto, ci rendesse inquieti un malanno fisico, ci rattristasse l'esilio, ci tormentasse qualche altra calamità, ma ci fossero vicine delle persone buone, che sapessero non solo godere con quelli che godono, ma anche piangere con quelli che piangono, che sapessero rivolgere parole di sollievo e conversare amabilmente, allora verrebbero lenite in grandissime parti le amarezze, allieviati gli affanni, superate le avversità. Ma questo effetto è prodotto in essi e per mezzo di essi da colui che li rese buoni con il suo spirito. Cioè, se io poi cerco le persone, io in realtà, se amo le persone, sento di avere bisogno di Dio. Cioè io, per amare veramente un altro, devo scoprire che Dio ha dato a me quegli amici, che non li ho rubati, non li ho fatti io, che Dio è la garanzia della loro vita eterna. Le cose, le persone, Dio. Sono tre realtà diverse, tre ordini di realtà. Il desiderio dell'uomo, lui dice, Agostino dice, non è sbagliato che ami le cose, non è sbagliato che ami le persone, ma se le vuole amare veramente deve trovare Dio come colui che dà senso alle persone, alle cose. Così come le cose non hanno senso senza le persone trovano il loro senso solamente se si arriva al mistero di Dio, che ne è la garanzia. La lettera a Proba è questo, e lui dice ad una vedova. Andiamo in fondo, per esempio al testo, sempre a pagina 2, dove si dice ora una vedova, sono le ultime 10 righe, siamo verso la fine del punto 5. Ora una vedova, poiché è priva di una tale consolazione, anche se ha figli e nipoti e governa pienamente la propria casa, procurando che tutti i familiari ripongano in Dio la loro speranza, dice tuttavia nelle sue preghiere: l'anima mia ha sete di te, la mia carne è assetata di te, qui sulla terra deserta, senza strada e senza acqua, cioè in questa vita destinata a finire con la morte. Quali che siano i conforti umani che la arricchiscono, quali che siano i nostri compagni di viaggio, qualunque sia l'abbondanza di beni che la ricolmano. Tu ben sai quanto siano incerti tutti questi beni mondani, e anche se non fossero incerti, che cosa sarebbero a paragone della felicità che ci è stata promessa in Dio? Sottinteso? Allora Agostino dice questo, cioè amate gli amici, ma se voi amate gli amici vi condurranno a Dio, gli amici vi faranno domandare per la loro bellezza, per la loro eternità, tu vuoi che il tuo amico viva per sempre, tu vuoi che lui abbia la vita. Mi torna in mente, sempre per attualizzare, un testo di un autore moderno che vi ho citato altre volte, Fabrice Ajaj. Fabrice Ajaj dice, è un neoconvertito francese, diventato cattolico dopo essere stato un ebreo ateo, volteriano, nicciano, eccetera. Si è convertito, adesso ha 5 bambini, si occupa della Manif pour tous e di tante cose a livello filosofico, eccetera. E lui dice, quando io dico a una persona tu hai sete di Dio, la persona dice no, io ho fame, io voglio vedere una bella donna, no, io voglio vedere un bel film, no, io voglio vedere Venezia. Ma se tu ami una donna, poi ti domandi ma la sua bellezza da dove viene? Ma la sua bellezza durerà per sempre? Ma l'amore è destinato a durare? Ma che cos'è la bellezza? Tu, proprio perché ami una donna, cerchi Dio, cioè non è perché cerchi Dio perché non ami una donna, anzi esattamente perché la ami che cerchi da dove viene quella bellezza. Cioè più tu entri dentro una cosa, una persona bella, più tu vuoi capire chi è il bello che ha fatto questa bellezza, che ha donato questa vita, no? Pensatelo anche a livello proprio della morte, ma Agostino parla soprattutto della vita, no? C'è un autore recente che si chiama Sicari, che si occupa delle storie dei santi. Lui recentemente ha scritto un articolo sulla morte, e dice questo: Seneca, questo filosofo antico, diceva che la morte non è un problema, perché quando io ci sono la morte non c'è, quando la morte c'è non ci sono io, e quindi non c'è nessun problema. E lui risponde: attenzione, a parte che non è vero, perché noi sappiamo che stiamo invecchiando, noi sappiamo che il tempo passa, noi sappiamo che i nostri giorni sono sempre di meno, ma questa cosa la dice un egoista, perché un papà che ha un figlio sa che il figlio può morire, la morte c'è, lui il papà vive ancora. Cioè quando tu ami un altro, quando un altro ama te, il problema è che la morte e l'amore stanno insieme, perché tu puoi sopravvivere all'altro o l'altro sopravvive a te. Tu desideri l'eternità perché ami l'altro. Tu vuoi che l'amore sia per sempre, vuoi che tuo figlio non muoia, vuoi che la tua innamorata non muoia, te ne frega niente di te, un papà serio è pronto a morire lui perché vive il figlio, ma il problema è la vita del figlio, non la vita del padre. Allora Agostino dice, capite il triplice grado, il desiderio dell'uomo, non è, l'uomo desidera le cose, ma più si attacca alle cose più capisce che le cose servono per l'amore. Più si attacca all'amore, sente che l'amore invoca Dio. E allora il desiderio dell'uomo è Dio, le persone, le cose, le persone, Dio. Cioè c'è questo triplice grado, che questo triplice ordine dell'amore che è presente nell'uomo. E allora Proba dice, tu chiedi le cose, chiedi l'amicizia, chiedi soprattutto di vivere nella volontà di Dio. Perché se tu non vivi nella volontà di Dio, non vorrai bene alle persone e non saprai usare le cose. Terzo passaggio, mi seguite?
Sì.
Yeah, almeno qualcosa si capisce?
Bene.
Terza cosa, in questo senso Agostino è un maestro che insegna che esiste un piacere spirituale. Cioè, il piacere più grande dell'uomo non è il piacere fisico, ma è il piacere della comunione, della pace, dell'amore, della speranza, della fede. La fede, la speranza e la carità sono veri piaceri. Andiamo direttamente a pagina 3, dove c'è un famosissimo brano preso dai trattati su Giovanni, un brano lungo, ve lo voglio leggere per intero, è un brano in cui Agostino spiega che Dio, la fede non siamo noi che andiamo verso Dio, ma è Dio che ci attrae a sé, la fede è grazia, cioè non è un'opera umana, ma è l'opera di Dio che ci cattura. E come fa Dio a catturarci? Dio ci cattura perché è capace di toccare i nostri piaceri spirituali. E spiega così, è un commento al Vangelo di Giovanni, dove Giovanni dice al versetto 6,44, nessuno può venire a me se non lo attira il Padre. Notate, Gesù dice, nessuno viene a me se il Padre non lo attira. Il Padre lo attira, no? E Agostino spiega, non pensare di essere attirato contro la tua volontà. Uno potrebbe dire il padre ti attira, quindi a uno gli dà la fede, a un altro non gliela dà, tu non sei passivo, cioè nel senso Dio, la grazia di Dio non implica la tua libertà, il tuo sì. Dio fa tutto, alcuni se li prende, altri li butta via, no? Non pensare di essere attirato contro la tua volontà. L'anima è attirata anche dall'amore. Che cosa vuol dire? Se una persona ci ama, ci attira, ma ci attira liberamente. Cioè se noi troviamo un amico vero, buono, quello ci pensiamo sempre. Se una donna, un uomo veramente belli e buoni, noi ci cominciamo ad andargli vicino, vogliamo sentire le sue parole, vogliamo accarezzare i capelli, vogliamo star lì. Non è che non siamo liberi, cioè noi siamo attirati, ma siamo liberi, noi andiamo verso l'amore. Ne dobbiamo temere di essere criticati per queste parole evangeliche della Sacra Scrittura da quanti stanno a pesare le parole ma sono del tutto incapaci di comprendere le cose divine. Costoro potrebbero obiettarci, come posso ammettere che la mia fede sia un atto libero se vengo trascinato, se vengo attirato? Rispondo, nessuna meraviglia che sentiamo una forza di attrazione sulla volontà, anche il piacere è una forza di attrazione. Che significa essere attratti dal piacere? Cerca la gioia nel Signore, esaudirai i desideri del tuo cuore. Esiste dunque una certa delizia del cuore, per cui esso gode di quel pane celeste. Il poeta Virgilio poté affermare, ciascuno è attratto dal proprio piacere. Se c'è la Nutella è come se vi dicesse, mangiami. Se ci sta la lasagna cucinata bene, la lasagna dice mangiami. Se c'è una donna bella, un bambino bello appena nato, tu dici che bello, sorrido, vuoi vederlo sorridere. Cioè è lui che attrae te, è la Nutella che ti attrae, è la donna, è il bambino. Virgilio dice noi siamo attratti liberamente, noi andiamo liberamente verso la Nutella che ci chiama. Non dunque dalla necessità, ma dal piacere. Non dalla costrizione, ma dal diletto. Tanto più noi possiamo dire che viene attirato a Cristo l'uomo che trova la sua delizia nella verità, nella beatitudine, nella giustizia, nella vita eterna, dal momento che proprio Cristo è tutto questo.
Guardate questa domanda bellissima, retorica. Forse che i sensi del corpo hanno i loro piaceri e l'anima non dovrebbe averli? Pensate quando una donna fa un'opera buona e sa di aver aiutato un altro. È un piacere dell'anima che è meraviglioso. Non è un piacere del fisico. Quando scopri una cosa, cioè l'anima ha il piacere. E anzi, se tu hai un piacere del corpo ma non hai il piacere dell'anima, in realtà tu non sei felice. Pensate, per esempio, non è l'esempio che fa Agostino, no? Ma si può fare un esempio moderno. Perché se un uomo va con una prostituta si sente sporco? Ha provato un piacere, no? Cioè ha provato lo stesso piacere che proverebbe con una donna che ama, no? Perché in quel momento il piacere è un fatto fisico, sono delle cose che vanno in circolo, eccetera. Però dopo tu dici, ma questa non è niente, io l'ho usata, ho usato il corpo di... Io non posso dire ti amerò, io ho paura che gli altri sappiano che ho fatto questo. Se io invece provo quel piacere fisico con una donna che è la mia moglie, io dopo ho la tenerezza, ho il piacere spirituale, ho il piacere di dire l'amore esiste fra me e noi, se nasce un bambino io sarò felice, perché il piacere spirituale è più grande del piacere fisico. Il piacere fisico si brucia e muore, il piacere spirituale resiste, anzi ti porta in alto, ti dà la forza di andare avanti. Forse che i sensi del corpo hanno i loro piaceri e l'anima non dovrebbe averli? Un esempio recente che ha fatto padre Maurizio Bocco, mio carissimo amico, e potete, tra l'altro vi faccio una piccola pubblicità, stiamo provando a fare dei video per la formazione dei catechisti, li trovate sul canale YouTube Catechisti Roma. Nell'ultimo abbiamo parlato della differenza fra l'uomo e la scimmia, come parlare del Big Bang, come parlare di Darwin ai bambini delle elementari, delle comunioni, no? Padre Maurizio fa, cioè dove fa queste, si spiega cos'è l'anima, e poi dice, fa questo esempio, no? Io con i bambini piccoli di 8 anni faccio questo, gli faccio recitare l'Ave Maria, Ave Maria piena di grazia, poi gliela faccio dire in silenzio, cioè tutti insieme, adesso dite l'Ave Maria senza parlare, pensando alla Madonna e pensando alle persone che voi invocate, credete l'Ave Maria per loro, e poi la cantiamo, gliela insegna, la cantano. Cosa vi è piaciuto di più, recitarla, dirla in silenzio, cantarla? E i bambini dicono, dirla in silenzio, cantarla, non recitarla. E lui fa, e perché? Silenzio. E lui dice, perché vi è piaciuto di più questo e non questo? I bambini non sanno rispondere, perché ti piace di più cantare una cosa o dirla in silenzio che non dirla così come... E lui risponde, perché avete un'anima, l'anima prova piacere nel silenzio, l'anima prova piacere nella musica, l'anima ha dei piaceri. Per me è bellissimo questo, cioè noi ci sono dei momenti in cui il silenzio ci piace. Perché? Se io mi fermo e voi vi dico pregate, cioè perché è bello pregare in silenzio per chi non è qui oggi? Pregare in silenzio per i problemi? Perché è bello? Perché abbiamo un'anima, l'anima gode nel intercedere per gli altri, nel cercare Dio, nell'ascoltare il Vangelo, nello stare in silenzio, nella musica. Dammi uno che ami e capirà quello che sto dicendo, cioè che esistono piaceri spirituali lo capisce solo chi ama. Chi ama sa che puoi avere una persona lontana, ma tu pensi a lei, sai che lei pensa a te. Questo è un piacere spirituale. Solo chi non ama, chi non è innamorato, chi non ha amici, non ha piaceri spirituali. Ma chi sa cos'è l'amore, sa cos'è un piacere spirituale. Dammi uno che arda di desiderio, uno che abbia fame, che si senta pellegrino e assetato in questo deserto, uno che sospira alla fonte della patria eterna, dammi uno che sperimenti dentro di sé tutto questo ed egli capirà la mia affermazione. Se invece parlo ad un cuore freddo e insensibile, non potrà capire ciò che dico. Chi ha un cuore freddo non sa cos'è un piacere spirituale, non sa cos'è un piacere di amore, non sa cos'è il piacere di un sacrificio per un figlio. Che non capisce, pensate un bambino che non capisce niente di 3 anni, ma perché io mi ammazzo di fatica per un bambino che non capisce niente? Mia mamma si lamentava sempre di questo, stavamo a Bologna, mi ha raccontato, poi dopo mi portava su alla Madonna di San Luca con la carrozzina, no? E lei diceva, non lo saprai mai che ti ho portato perché tu sei, non capisci niente, poi siamo andati via. Cioè una donna fa una serie di cose che il bambino non saprà mai concretamente. Ma perché tu provi piacere nel fare? Perché tu sai che gli stai facendo del bene. Non è un piacere fisico, anzi salire con la carrozzina su è faticoso, non hai un anzi hai un dolore fisico per certi aspetti, ma dentro di te c'è un piacere. E poi fa questo esempio: tu mostri ad una pecora un ramoscello verde e te la tiri dietro. Siamo chiaramente 2000, cioè 1600 anni fa, no? Cioè, è un esempio che oggi farebbe ridere, no? Oggi direi, voi mettete una Nutella con delle ruote, la tirate e il bambino vi viene dietro, cioè, nel senso questo lo vuoi, cioè, tu prendi delle cose, il bambino ti viene dietro, ti fai vedere del cibo, lui ti viene dietro. Mostri ad un fanciullo delle noci, ed egli viene attratto, e là corre dove si sente attratto. È attratto dall'amore, è attratto senza subire costrizione fisica, è attirato dal vincolo che lega il cuore. Se dunque queste delizie e piaceri terreni presentati ai loro amatori esercitano su di loro una forte attrattiva, perché rimane pur sempre vero che ciascuno è attratto dal proprio piacere, come non sarà capace di attrarci Cristo che ci viene rivelato dal Padre? Notate il passaggio cristologico, cioè lo scatto di fede, no? Cioè, se io sono attratto dall'amore, potrà essere che Cristo con la sua bellezza non mi attrae? Perché io vado dietro a Cristo? Perché Cristo non sono io che scelgo Lui, ma è Lui che mi tira dietro. La grazia viene prima della mia libertà. La grazia mi tira e io lo seguo. Domani andranno dal Papa, come sapete, circa 300 catecumeni, cioè non battezzati, che faranno la, diciamo, 35 di loro riceveranno il rito di ammissione, cioè cominceranno il cammino ufficiale verso il battesimo. Un musulmano che è di Roma, ho letto la sua testimonianza, saranno dette le parole, ha detto: io sono musulmano, sono stato educato da musulmano, ma io sento che la misericordia di Gesù è più grande. Che cosa vuol dire? Lui non è che era un ateo, ma lui sente che l'amore di Gesù, il perdono, ti tira, ti attrae. È grande, cioè più grande di quello che ho conosciuto, e ti dice: vieni, vieni. Che altro desidera più ardentemente l'anima se non la verità? Di che cosa dovrà essere avido l'uomo? A qual fine dovrà desiderare che il suo interno palato sia sano nel giudicare il vero, se non per non saziarsi della sapienza, della giustizia, della verità, della vita immortale? Cioè, Agostino arriva a dire che la fede è come un palato che impara ad avvertire il gusto di Dio. Cioè, Dio, dobbiamo provarne il gusto, ci deve attrarre. Dio ci attrae, di fatto. Noi perché siamo cristiani? Perché il cristianesimo è bello, perché è buono, perché è vero, perché è meraviglioso. Perché siamo cristiani? Per questo. Perché noi riconosciamo che ci ha attratto Gesù Cristo, e che ci ha attratto più di qualsiasi altra cosa al mondo, di qualsiasi altra religione, di qualsiasi idolo. Ci ha attratto Lui a sé. Chiaro fin qui? Se voi guardate la frase sopra è una frase di queste lapidari d'Agostino, che è nel Trattato in Giovanni, lo stesso testo: desiderium sinum cordis, cioè vorrebbe dire il desiderio è ciò che rende il cuore profondo, che scava il cuore, cioè abbiamo parlato della storia dell'uomo, la storia dell'umanità e la storia dei cuori umani. Ma il cuore non è l'emotività, il desiderio è capace di scavare il tuo cuore e renderlo profondo, cioè il tuo cuore è profondo tanto quanto arriva a maturare un desiderio bello, vero, profondo. Sinum, capite, il seno, cioè è ciò che è, il cuore umano è come qualcosa che attende che la grazia lo approfondisca e lo porti a sé, no? Cos'è il grande problema della noia? La noia è che tu non desideri niente. Cos'è l'alcolismo? Io desidero bere, più bevo e più dopo sono stufo di vivere. Pensate il desiderio di fare un'opera grande. Sempre con padre Maurizio parlavamo, per esempio, del famoso Lo Hobbit di Tolkien. Voi sapete che in Tolkien, in questa figura, che poi è famosa nel Signore degli Anelli, ma in realtà una parte precedente, quando lui inventa Bilbo Baggins, che è il primo dei... Questo Bilbo Baggins è una persona che, diciamo, rappresenta il mondo inglese, è una persona ordinata, pulita, ha il suo giardino, la sua casa è pigro, è lento, non fa... Questo qui sta tutto... Arriva il famoso mago, il Gandalf il Grigio, che lo invita a un grande desiderio, lo invita alla lotta per aiutare i nani a riprendere il loro regno, perché un drago ha strappato il regno ai nani, no? Arrivano questi nani che cominciano a mangiare, sporcano tutto, gli rovinano tutta la casa, e Bilbo è sempre più arrabbiato perché non vuole il disordine. Cioè lui sa che c'è una grande impresa, ma l'impresa vuol dire muoversi, vuol dire alzare le chiappe e andare a lottare contro il drago e rischiare la vita, no? La mattina dice no, io non ci vado, si addormenta, la mattina trova tutto rimesso a posto, ma se ne sono andati e lui ha perso la grande occasione. Cioè non ha detto sì al desiderio di vincere il bene, di aiutare a sconfiggere il male, no? Allora esce dalla casa, corre e riesce a ritrovare questa compagnia, e la sua prima azione gli salva e riesce a salvare il re, che poi riprenderà il potere, no? Cioè è un'immagine bellissima del desiderio dell'uomo. Cioè l'uomo è, per certi aspetti, è pigro, ma quando sta lì dice: ma io sto buttando via la mia vita, nella mia vita non sto facendo niente. È il desiderio che scava il cuore dell'uomo, cioè è quel desiderio di andare a combattere con il drago che fa sì che Bilbo diventi veramente Bilbo, diventi l'hobbit che veramente sa vivere. Siamo quasi alla fine. Arriviamo all'altro grande punto che possiamo solo accennare, ma almeno diciamo qualcosa. In questo senso, voi avete notato che Agostino ha detto che tutto è buono, perché sono buone le cose, sono buone le persone e buono Dio. Ma allora, la grande domanda di Agostino, da dove viene il male? Cioè, se Dio è l'unico creatore e ha fatto belle le cose, ha fatto belle le persone, lui è bello, perché l'uomo tradisce la donna? Perché la donna abortisce l'uomo insieme con lui, perché sono tutte e due? Perché la gente ruba? Perché la gente lavora male? Perché l'idraulico ti ripara il gabinetto, ma poi dopo tre giorni lo devi richiamare perché l'ha riparato male? Perché la gente taglia? Perché esiste la cattiveria? Cioè, da dove viene la cattiveria se tutti sono buoni? Se Dio è buono, se tutto è buono? Agostino all'inizio è manicheo, cioè i manichei erano un gruppo che si richiamava vagamente al Vangelo, però in realtà dipendeva da un sacerdote pagano di origine persiana di nome Mani, che aveva un principio dualista. Cioè lui diceva: il male viene da un Dio cattivo, cioè c'è un Dio buono che fa l'anima, un Dio cattivo che fa il corpo. Quindi la risposta da dove viene il male è subito risolta: il male c'è perché c'è un Dio cattivo. E allora lui diceva: perché io provo il desiderio di prendere la donna di un altro? Perché ho il corpo che è stato fatto dal Dio cattivo. Allora io ho mia moglie, ma poi voglio andare a letto con la donna di un altro. Quindi questa parte cattiva in me viene dal Dio cattivo. Quando la mia anima sarà liberata dal mio corpo che è cattivo, allora io avrò risolto il problema, sarò diventato buono. Però questa cosa gli puzzava, perché allora vuol dire che il corpo è cattivo, vuol dire che la donna è cattiva. Cioè, se questa cosa è cattiva, c'è un Dio cattivo, ma allora il mondo è diviso in persone, cose buone, cattive? No, allora c'è un Dio, allora no, tutto è buono. Ma se tutto è buono, cosa vuol dire? Che Dio crea il male? Cioè, come, pensate, il problema del monoteismo è questo: se Dio, c'è un unico Dio, ma allora il male lo crea lui, perché c'è la cattiveria, c'è l'ingordigia, c'è batte la pesca e cosa. Nelle Confessioni lui risponde in maniera straordinaria, dice così, notate la quarta riga: mi fu chiaro che le cose soggette a corruzione, cioè è vero che le cose si possono rovinare, ma le cose sono buone in quanto non potrebbero corrompersi, né se fossero il sommo bene, cioè Dio non si può corrompere, ma non si potrebbero corrompere se non avessero niente di buono. Cioè, perché un uomo tradendo la moglie si corrompe? Perché è buono. Cioè, quell'uomo non è di per sé cattivo, ma quell'uomo è buono, solo che in quell'uomo entra un principio di corruzione. Da dove viene quel principio di... che cos'è quel principio di corruzione? Ma notate, questo testo è un inno alla vita. Continua dopo: dunque, finché sussistono sono buone, ma allora tutto ciò che esiste è buono. Perché se una cosa esiste è buona, la Nutella è buona, il sesso è buono, l'uomo è buono, la cultura è buona, la televisione, Facebook, se esistono sono buoni. Ma allora il bene non è una sostanza. E andate alla pagina dopo, andiamo direttamente alla sostanza, alla sostanza della risposta, le ultime tre righe. Mi domandai che cosa fosse la malvagità e trovai non una sostanza, ma il traviamento dalla somma sostanza da te, o Dio. Che cos'è il male? Il male è rivolgere contro Dio l'opera di Dio, cioè tutto è buono, ma il dramma è se io rovescio il male e vado contro Dio. Sapete che a livello filosofico si potrebbe dire, riassumere così la tesi di Agostino, per Agostino il male è l'assenza di Dio, cioè il male non è una sostanza, ma il mettere da parte Dio in maniera che al posto di Dio c'è il nulla. Se io tolgo Dio, trovo il nulla, il vuoto. Facciamo un esempio concreto per fare questo, cioè per Agostino, mettiamo che qui c'è Dio, l'uomo è fatto per amare Dio, per sentire che da Dio trova la sua vita, trova la sua sostanza. Cos'è il male? Il male è che io, al posto di essere dinanzi a Dio, mi giro e girandomi mi trovo il niente, perché Dio è di là, io gli volto le spalle. Anzi, si potrebbe dire che in Agostino il male non è solo il voltarsi, ma è il lottare contro Dio, cioè dire tu sei Dio, tu sei il male. Se io tolgo la vita dalla vita, io mi trovo senza niente. Facciamo un esempio più grande, no? Ratzinger, con una intuizione geniale, Ratzinger è come Papa Francesco, sono veramente di nuovo come Paolo VI, cioè noi abbiamo dei papi infiniti, cioè noi siamo una delle epoche più fortunate della storia, la Chiesa è meravigliosa. Ratzinger con una, da teologo, provate, guardate, è una cosa incredibile questa cosa, secondo me. Quando gli chiesero che chi è il diavolo, che cos'è il diavolo? Ratzinger risponde con queste parole: il diavolo che esiste, sapete che Papa Francesco è il Papa che ha parlato di più del diavolo di tutti i papi dell'ultimo periodo, cioè perché lui crede nella Genesi, nella creazione. Ratzinger rispose così: il diavolo è la persona nella forma della non persona, cioè è la realtà stravolta. Che cosa vuol dire? Voi sapete che il diavolo per la fede cristiana non è una cosa, ma è uno che ci cerca, cioè una persona. Cosa vuol dire? Se uno è pigro, lui mira la tua pigrizia. Se tu sei irascibile, tu sei geloso, tu sei indisciplinato, tu sei un fanfarone, tu sei fissato con la sessualità, tu sei goloso, il diavolo è talmente persona che va a cercare il tuo punto debole. Quindi il diavolo è persona perché è creato da Dio, quindi di per sé sarebbe buono. Voi sapete che la Chiesa dice che il diavolo è l'angelo più bello che Dio ha. L'angelo non è Dio, il diavolo non è Dio, il diavolo era l'angelo più bello che Dio aveva creato. Ma perché persona nella forma della non persona? Perché noi siamo persone perché amiamo, cioè se voi volete dire io perché sono persona? Perché voglio bene ai parroci, voglio bene a voi, ho i miei fratelli Stefano, Giovanni, Marco, Giovanni dovrebbe venire a Roma, ho i miei amici Tommaso, Giulia, io sono persona perché voglio bene. Se voi volete sapere se siete persone, voi rispondete alla domanda a chi amate, a chi volete, chi è importante per voi, per chi sareste disposti a dare la vita? Voi siete persone per questo, no? Il diavolo è una persona che cerca tutti, ma non vuole bene ad una sola persona che esista al mondo, cioè persona che ha rovinato il suo essere persona. Lui che poteva salvare, lui che poteva come Michele, come Gabriele, come Raffaele intervenire a difendere gli uomini, lui ha detto io vi cerco a tutti, ma io vi odio, io farò di tutto per farvi cadere. Quindi lui ha rovinato il suo essere persona. Capite cos'è l'assenza del bene? Cioè, il diavolo è una persona nata per amare che si è rifiutata di amare. È un essere angelico, personale, che ha stravolto il suo essere. Quindi lui, in quanto essere, sarebbe una cosa bellissima, ma ha completamente capovolto il suo essere persona. Cos'è il peccato? Il peccato è quando io dovrei amare e io divido, quando dovrei perdonare e invece ci metto il carico da 15, quando dovrei chiudere un occhio e invece te la faccio... Cioè io stravolgo la realtà che Dio mi ha dato, stravolgo me stesso, stravolgo l'amore, no? Questo è il male. Quindi il male esiste, è forte, ma è anche debole, perché il male non è Dio. Anzi, il male è squallido, cioè il diavolo è una persona, è la persona più triste che c'è al mondo, perché non ama nessuno. Il male si vuol far credere fico, grande, io sono il diavolo, io comando il mondo. Gesù dice: tu non comandi niente, non c'è una sola per... tu puoi solo distruggere, ma io sono il creatore, il salvatore, io salverò l'uomo. Tu sei uno sconfitto. Voi sapete che il male vince o nascondendosi, fingendo di non esserci, oppure facendosi credere onnipotente. Le sette sataniche credono che il male è fortissimo, no? Invece la Chiesa dice: basta un esorcista, basta la preghiera, basta Dio, e tanto Dio ti salva, cioè non ottieni niente, perché non ami. Allora Agostino risponde a questo: dove viene il male se tutto è buono? Perché le cose buone, che dovrebbero essere rivolte a Dio, si rivoltano senza Dio. L'angelo, l'uomo, eccetera, se si rivolta contro Dio, perde la sua relazione, perde la sua dignità di amante e di amato. Chiaro? È molto difficile, però anche chiaro, almeno un po', no? E pensate a un'immagine bellissima di Dante. Voi sapete Dante dove mette Lucifero? Dove sta Lucifero nell'inferno di Dante? Nel punto più in basso. Cosa c'è nel punto più basso? Chi l'ha detto? Cosa ha detto? No, un'altra. Cosa c'è? Dove sta conficcato Lucifero?
Con la testa in giù nel capo.
Ma dove? Cosa ci sta? È conficcato dentro che cosa? No, non è terra. Il ghiaccio. Cos'è il ghiaccio? Notate, l'immagine potentissima di Dante. La cosa peggiore dell'inferno non è il fuoco, perché il fuoco almeno è caldo, è il ghiaccio. Il diavolo è agghiacciato e agghiacciato perché non ama. È congelato. Cioè ha rovesciato il calore della creazione, l'ha resa ghiaccio. Cos'è il peccato? È quando io provo ghiaccio. Quando io, una persona passa, sono agghiacciato, non c'è l'amore di Dio. Basterebbe che Lucifero amasse una creatura e andrebbe in purgatorio. Il dramma è che non può, perché è un angelo, ma adesso non fermiamo in questo, no? Ma basterebbe che lui amasse una creatura e sarebbe salvo, perché l'amore lo riporterebbe a rivoltarsi verso Dio. Questo, capite, Agostino è un gigante, cioè è l'unica persona nella storia dell'uomo che riesce ad affrontare in maniera sensata, perché è cristiano, perché sa che Dio è il creatore buono e che esiste il peccato, riesce a risolvere il problema, non a risolvere, esagerato, ma riesce a dire una parola sensata sull'origine del male. Il male non è una cosa creata, ma il male è quando si prende la creazione e lo si rovescia contro Dio. E, come sapete, Agostino in questo senso è il grande teologo del dogma della grazia del peccato originale, cioè che quando questo è avvenuto, da quel momento nessun uomo si può salvare da solo, perché l'uomo si è oramai rovesciato contro Dio, deve essere Dio che gli gira intorno e lo riprende. Cioè cosa fa? L'uomo si è voltato, cosa fa Dio? Dio sta qua, gira con Cristo, viene e lo riattira a sé, cioè è Dio che attira l'uomo, perché l'uomo ha rotto la relazione con Dio. Qui avete delle frasi, no? Nessuno in questa carne, nessuno in questo corruttibile corpo, nessuno sulla faccia di tutta la terra, in questa esistenza malevola, in questa vita piena di tentazioni, nessuno può vivere senza peccato. Cioè non basta che l'uomo vada oramai da solo, proprio perché il rapporto con Dio è una relazione. Se io penso di salvarmi con le mie forze personali non ci riesco, io ho bisogno della grazia di Dio, dello Spirito Santo. E Agostino quindi è il primo che fonda nella Chiesa un dogma antropologico, cioè mentre i dogmi precedenti sono dei dogmi cristologici che riguardano, cioè, la Trinità, Dio, Cristo, eccetera, Agostino si rende conto che dire che Dio è buono, Dio è il creatore, Gesù è il vero figlio, Gesù è il salvatore, vuol dire anche ammettere che l'uomo è buono, ma l'uomo è ferito nella sua bontà. Cioè, dire che c'è il peccato originale non vuol dire che l'uomo è cattivo, ma vuol dire che l'uomo buono non riesce più a essere totalmente buono da solo, ma ha bisogno della grazia di Dio. Rapidissimamente le ultime due cose, perché non abbiamo tempo, siamo oltre ogni tempo massimo. Agostino in questo senso ama la Chiesa. E c'era a quei tempi delle persone come i pelagiani, come i donatisti, che pensavano che nella Chiesa ci fosse posto solo per i perfetti, E Agostino dice: chi pensa, chi vuole una chiesa fatta solo di perfetti, è come una rana che sta intorno allo stagno e gracida, siamo noi soli veri cristiani, mentre Dio dice che il regno di Dio abbraccia l'universo e perdona i peccatori. Nella chiesa, notate la frase, colui che entra in chiesa è soggetto a vedere ubriachi, avari, marioli, giocatori, adulteri, fornicatori, gente che porta amuleti, assidui clienti di stregoni astrologi. Egli deve essere avvertito che le stesse folle che si pigiano nelle chiese, in occasione delle festività pagane, riempiono i teatri delle feste pagane. E Agostino dice: nessun problema, perché il compito del cristiano è diventare santo, convivere con i peccatori, correggere i peccatori e istruirli perché diventino santi. Cioè, un cristiano, se vuole stare solo fra santi, ha sbagliato tutto. Il cristiano sta, diventa lui santo, convive, coesiste con i peccatori e con i peccatori va verso Dio. Perché esiste il peccato nel mondo ed è un'illusione pensare di vivere solo fra santi. L'ultima cosa, in questo senso Agostino diventa il grande annunziatore che aiuta l'anima solo ciò che la fa desiderare, la gioia. C'è questa frase meravigliosa delle Confessioni: in verità nutre l'anima solo ciò che la rallegra. Notate, Agostino non è uno che è tenero sulle comandamenti, cioè bisogna obbedire, ci sono i comandamenti, però poi dice a un ragazzo: non basta che voi gli dite non devi fare questo. A un ragazzo gli dovete riempire il cuore di cose grandi, perché se voi non rallegrate il suo cuore, non lo nutrite. Il ragazzo va portato ad amare Dio, ad amare le montagne, ad amare Dante, ad amare Bach, ad amare anche il rock, ma deve amare, deve uscire da sé per amare. Se voi non lo rallegrate, non lo nutrite. E in un'altra opera che vi consiglio di leggere a chi è catechista, il De Catechizandis Rudibus, vuol dire dei rudi, cioè dei principianti, quelli che sono rudi, quelli che non sanno niente, catechizandis, che devono essere catechizzati, è un trattato di catechesi in cui un diacono, si chiama Deo Gratias, gli chiede: mi insegni come fare il catechista, perché io penso di non saperlo fare. E lui, fra le varie cose, dice: tu devi raccontare la storia della salvezza con hilaritas, cioè con la gioia di chi dice questa è una cosa bella, perché se la persona non vede trasparire la gioia nei tuoi occhi non può destare il suo desiderio per venirti dietro. Cioè la catechesi è l'opera con cui, mostrando la bellezza della fede, ci si tira dietro le persone, no? Allora, vi ho parlato di, diciamo, ho fatto riferimento a tre opere soprattutto, vi consiglio, scegliete la seconda di quello che vi interessa: le Confessioni, che sono la storia del cuore, la Lettera Proba, che è sulla preghiera, più breve, il De Catechizandis Rudibus, che è piccolino come la Lettera Proba, no? Non vi spaventate della difficoltà, cioè voi vedrete che, perché lui è pieno di citazioni bibliche, dovete entrare nel suo cuore, cioè le Confessioni sono una preghiera, cioè lui continuamente dice: ma Dio, tu sei grande, tu hai fatto questo, cioè bisogna lasciarsi prendere da questa lode di un uomo peccatore che trova la bellezza. La Lettera Proba, immaginate questa vedova, cioè questa donna che dice: che devo fare da vecchia? Oramai mio marito non ce l'ho, cos'è il desiderio? E lui gli dice: la felicità, tu devi essere felice. Devi chiedere a Dio che la tua vita di vecchia deve essere una vita felice, la tua vita di vedova. E cos'è la felicità? Le cose, l'amicizia, Dio. Nel De Catechizandis Rudibus lui vi affronta che cosa vuol dire trasmettere l'amore di Dio, perché le persone sono felici quando vengono da te, diacono Deo Gratias, a sentire la catechesi, a dialogare con te sulla catechesi. Vi ringrazio e buona serata. Allora, vi dicevo, veramente io mi vergogno di parlare di Agostino così, cioè mi perdoni il padre Agostino e perdonatevi voi, perché capite, siamo dinanzi a il più grande per certi aspetti, insieme a Tommaso d'Aquino, insieme a alcuni teologi contemporanei, papi, e dopo il Signore e gli apostoli, chiaramente, no? Allora, Agostino ci aiuta in maniera molto forte in queste cose, io non posso che semplificarle, perdonare. Cioè, partiamo dalla sua domanda e poi lo colleghiamo con la sua, di Don Alberto. Agostino, quando parla della predestinazione, che la fede è un dono, dice questa cosa straordinaria: la fede è un dono perché Cristo è stato predestinato per esserci donato. Cioè, prima di parlare della tua fede e della fede del tuo collega, quello che devi sapere è che è Cristo che è stato donato senza che tu te lo meritassi. Cioè Cristo non viene nell'umanità perché l'umanità si prepara a Lui, ma Cristo viene nell'umanità perché il Padre lo invia, perché Lui ha deciso così. Cioè c'è una decisione di Dio che è previa a quello che l'uomo farà. In questo senso la fede è un dono, prima che essere un dono soggettivo, cioè che io ce l'ho, tu non ce l'hai. La fede è un dono perché Cristo genera la fede. Cioè, avete visto il brano dell'attrazione, no? Cioè, Cristo esiste oggettivamente. La fede è un dono perché Cristo ti è stato regalato e non l'hai fatto tu. Io lo spiego con questo esempio, di solito, questa cosa di Agostino, no? Mettiamo che nasce un bambino a un papà e una mamma, nasce un bambino. Il figlio dice, è nato il mio bambino. Il papà dice, e chi se ne frega? Non è che lui non ha il dono del bambino, è che lui è cretino. Cioè il bambino c'è, se Cristo c'è, sei tu che ti devi adeguare al bambino che esiste. La fede è un dono perché Cristo è venuto innanzitutto. Capite? La fede non è un dono solo soggettivamente, la fede è la risposta giusta a un dono che oggettivamente esiste, che Dio ci ha fatto per grazia, che è Cristo che ci attira. Allora la fede della Chiesa dice, se Cristo c'è e un ateo non si mette a leggere i Vangeli, un po' è anche colpa sua, cioè lui dovrebbe cercare. Pascal dice, se tu vuoi cercare Dio, comincia a lasciare le passioni cattive, comincia a diventare buono, comincia... Però il problema esiste anche più profondamente, cioè in che senso però c'è anche Dio che pensa a noi, quindi c'è un dono anche soggettivo, no? Agostino resta, non è sempre chiaro su questo, è uno dei punti più difficili, al punto che, sbagliando, i calvinisti interpretano Agostino nella chiave della doppia predestinazione. Cioè i calvinisti cosa trarranno da Agostino? Diranno, siccome Dio ha pensato a Don Riccardo per farlo sacerdote, vuol dire che Dio ha pensato a Giuseppe per mandarlo all'inferno. Cioè la doppia predestinazione, dirà Calvino, è uno per la salvezza e uno per la morte. La teologia cattolica risponderà, approfondendo Agostino in senso come lui è veramente, ma in alcune frasi, dicendo no, Dio ha chiamato lui per chiamare Giuseppe. Cioè la predestinazione non è tu sì e tu no, ma è tu sì per quello che ha detto no. Cioè in realtà Dio, che ci ha mandato Gesù, chiama nella storia continuamente persone a servizio di coloro che non hanno ancora capito la chiamata. In questo senso la fede cattolica risolve la vocazione, cioè non c'è nessuna, la vocazione è una vera predestinazione, io sono chiamato al sacerdozio da sempre, io sono chiamato, ma perché io sono chiamato al sacerdozio? Perché io sono chiamato per quelli che non sono cristiani, per quelli che hanno una fede debole, per quelli che sono nel peccato, cioè io sono chiamato per loro, non contro di loro. Mentre nelle nostre famiglie, se uno è prediletto, se io amo mio figlio, l'altro fratello dice, ma allora tu non mi ami. Invece nella storia della salvezza, se voi guardate, quando sono le coppie di fratelli, ognuno è chiamato per salvare. Perché Giuseppe viene predestinato rispetto agli 11 fratelli? Perché Giuseppe, che è quello trattato peggio, salverà gli altri 11. Ma chi è Cristo? Cristo è il predestinato, Cristo è il prescelto, è l'eletto, perché Cristo dovrà morire per tutti noi. Cioè veramente Cristo è l'eletto dall'eternità, è il figlio eterno di Dio, no? Ma lui è talmente amato perché Dio ci amerà tramite di lui. Si può essere in Dio senza saperlo? Agostino risponderebbe sì e no. Così come dobbiamo rispondere nella teologia cattolica, cioè la risposta, perché qui, come dire, non quelli delle altre religioni, noi diciamo che se uno esiste è in Dio, cioè non si può esistere se Dio non ti pensa. Cioè Agostino è così radicale, e la creazione è questo, cioè la creazione vuol dire che se tu hai la vita, vuol dire che tu hai l'anima, vuol dire che Dio in questo momento ti fa esistere, il che vuol dire che tu esisti perché Dio ti pensa. Tu ci sei, se Dio non ci fosse tu non ci potresti essere, perché la creazione non può esistere senza Dio che la crea. Il tuo cuore, che è una meraviglia, come fa a essere meraviglioso? Però Agostino direbbe, se tu vuoi essere veramente in Dio, devi far sì che Lui entri in te. Cioè tu devi accogliere la chiamata di Dio, la vocazione, devi accogliere Cristo, perché Cristo ti attira. Allora tu non sei totalmente in Dio, tu sei in Dio, ma tu sei fuori di Dio, perché tu non vuoi che Dio stia con te. Tu non vuoi Cristo con te, invece la salvezza è Cristo. Se volete, una cosa che io dico sempre, no? Voi sapete che nella fede cristiana possono essere salvati anche i musulmani, i pagani, gli atei, i comunisti, ma una cosa deve essere chiara, che saranno salvati smettendo di essere musulmani, pagani, comunisti. Cioè, se un musulmano va in paradiso, dirà: mi sono sbagliato, meno male che Cristo è morto per me e mi ha salvato. Cioè, San Francesco d'Assisi si salva per grazia e il musulmano si salva perché è bravo? Ma manco per niente. Cioè, la salvezza è scoprire che Cristo è morto per chi non ha avuto la possibilità di conoscere Cristo, perché alcune persone non possono conoscere Cristo, non è colpa loro. Una persona che è vissuta prima di Cristo non è colpa sua che non ha conosciuto Cristo. Una persona che in un paese dove gli è proibito l'annuncio del Vangelo, poveretto, che colpa ne ha quello? Allora l'amore di Cristo è talmente grande che può toccare lui, lo tocca di fatto, ma lo toccherà nella vita eterna, e quello dirà: che stupido il mio stato, la mia religione, mi ha impedito di vedere la croce di Cristo, la risurrezione, il battesimo, adesso lo vedo. Perché se un ateo è ateo anche in paradiso, è come il diavolo, vuol dire che sta nell'inferno. Cioè, un ateo che andasse dinanzi a Dio e dice: tu non ci sei, vuol dire che sta nell'inferno, cioè vuol dire che sta rifiutando l'amore, capite? Cioè, la salvezza è la Chiesa, la salvezza è il cristianesimo. E l'intelligenza della fede è di darti subito tutto, perché il tutto è Cristo. Quindi la Chiesa non disprezza i germi di bene che Dio ha seminato insieme al peccato che l'uomo ci ha messo, ma sa che quei germi per essere fiorire hanno bisogno di Cristo, e sa che il peccato per essere vinto ha bisogno di Cristo. Quindi la persona è nel peccato, anche se è sempre nella creazione, è nell'amore, è nella... In questo senso bisogna discernere, come dice lei, no? Cioè, Agostino sa che nella vita, per avere la pace nel cuore, bisogna fuggire il male e scegliere il bene. Agostino, per esempio, una delle cose che dice nelle Confessioni, è una delle cose famose, una delle poche cose che si dice a scuola, Agostino sa che i bambini non sono buoni. Noi diciamo: ah, i bambini come sono buoni, che angeli, che teneri che sono i bambini. Voi provate con un bambino a cominciare a dire: lui ha un giocattolo, io mi diverto, lo prendo e dico: mio. Lui fa: no, mio, e lo prende: no, mio, no. Cioè, il bambino non è un egoista, è un egocentrico, cioè è una persona immatura, no? Il bambino è una persona piena di se stesso, no? Allora, e lui, Agostino racconta quando lui rubò delle pere, cioè lui dice: io ero veramente capace da bambino, da ragazzo, di rubare le cose. Tutti i bambini, io ricordo benissimo, gli ho rubato un soldatino al supermercato, e poi la vergogna di averlo fatto, perché tu una cosa non è tua, tu la vuoi prendere, no? Allora c'è un discernimento, no? Cioè, l'essere umano ha questo cuore che punta in alto, ma è anche attratto dal peccato, no? Agostino ha questa visione chiara dell'uomo: l'uomo è creato, ma l'uomo è nel peccato, e l'uomo ha bisogno della grazia, e allora serve un discernimento. Quando l'uomo riposa in Dio, allora riposa in Dio. Per esempio, noi a Roma abbiamo questa grande esperienza. Voi sapete che a Roma, a Ostia, io Sant'Agostino lo spiego dentro gli scavi di Ostia Antica, noi non sappiamo dove, ma Agostino è stato 3 mesi a Ostia Antica, e lì è morta la madre. Quando la madre era una santa, anche era un po' terribile, anche, ma era comunque una santa, la madre è morta, cioè per tutta la vita ha pianto perché il figlio si battezzasse, era una donna che voleva la fede del figlio, sapeva che senza la fede tutto era perduto, no? Allora loro parlano e poi lei muore, e Agostino non trova pace e va alle terme, non sappiamo in quale, sapete cosa sono varie terme, facendo una terma, di cui sa che Agostino stava qui, lui piangeva, cioè lui diceva: io mi riposo, dormo, ma poi dopo sono sempre triste. Lui diventa sereno quando piange i suoi peccati e comincia a pregare la risurrezione di Dio. Cioè dice: io devo piangere non perché tu sei morta, ma perché io e te abbiamo peccato e perché abbiamo bisogno della misericordia di Dio, e se Dio ci dà il suo perdono, allora possiamo essere sereni. Quindi la serenità vera, anche nel rapporto con la madre, viene quando lui riconduce il rapporto fra lui e sua madre a Dio. E c'è una frase bellissima in cui la madre dice: i figli la vogliono portare a seppellire al paese in Africa, eccetera, e lei dice: non vi preoccupate dove mi seppellite, basta che vi ricordiate di me all'altare del Signore. Cioè, vuol dire: basta che celebrate le messe per me, quello che mi salva non è che voi mi seppellite qua a Ostia, non c'è nessun problema, anche se sto lontano il Mediterraneo da casa mia, basta che voi, perché il Signore, quando sarà il giorno della risurrezione, dice Monica, saprà da dove fa resuscitare il mio corpo. Questo mi interessa, che, di sapere che Dio resuscita il mio corpo. E allora sta qui a Ostia, va bene così. Dio tanto mi trarrà e mi ridarà il mio corpo, e questo mi basta.